consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Con me oggi ci sono Andrea Colosio alla regia tecnica e Michela De Pedrini al centralino, prontissima per ricevere le vostre telefonate. Io ricordo che da subito, se volete interagire con noi, potete ovviamente mandarci anche dei messaggi. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di montagna, di sport in montagna, di svago, di momenti davvero molto molto piacevoli che però, come sapete, vanno vissuti anche con un po' di prudenza, perché anche la cronaca delle ultime settimane ha mostrato come purtroppo basta anche un attimo di disattenzione o di imprudenza per trasformare una bellissima giornata in una tragedia. E oggi parliamo dunque di montagne sicure. Possiamo dire che, appunto, grazie alle sue straordinarie ricchezze naturali, ai paesaggi suggestivi, la montagna in Svizzera tutta, ma anche e soprattutto nelle belle regioni della Svizzera italiana, è da sempre meta prediletta di tutti, giovani, adulti, sia persone delle regioni che anche turisti, quindi a volte che conoscono magari anche un po' meno quelle che sono le particolarità e i periodi, i pericoli, scusate. E le montagne vengono ovviamente frequentate in tutto il periodo dell'anno. Comunque noi oggi ci concentriamo soprattutto su quello che avviene in inverno. Io dicevo montagne sicure, questo è anche il nome di uno dei programmi di prevenzione del Dipartimento delle Istituzioni, è stato avviato nel 2018 ed è coordinato dalla Polizia Cantonale in collaborazione con altri organi che operano nell'ambito della sicurezza. Gli obiettivi principali sono appunto la sensibilizzazione e il sostegno di progetti legati alla sicurezza in montagna in tutti i periodi dell'anno. Ne parliamo oggi con Pascal Agostinetti, che è delegato dell'UPI, e con Renato Pizzolli, che è capo del progetto Montagne Sicure. Buon pomeriggio ovviamente ad entrambi. Allora, vediamo un po', Renato Pizzolli, come mai è stato creato questo progetto, questa commissione?
Diciamo che da parte del Dipartimento delle Istituzioni c'è una grande sensibilità verso quella che è la prevenzione in ambiti specifici e si è identificato anche in ragione di un aumento di infortuni gravi o gravissimi come con esito letale negli ultimi anni, soprattutto negli anni 2017-2018, una certa urgenza nel ricordare le regole base per vivere in assoluta serenità un'escursione o un'attività in montagna. Ed è per questo che nel dicembre del 2018 è partito questo progetto con un gruppo di lavoro che va a baciare tutti i partner o tutti gli attori della prevenzione e dell'attività in montagna.
Ecco, noi oggi parleremo poi soprattutto di sci e snowboard, visto che è proprio il periodo, quest'anno la neve è arrivata e quindi molte persone si stanno divertendo e godono di queste ottime possibilità. Comunque la campagna Montagne Sicure si rivolge a tutti i tipi di frequentatori delle montagne.
Esattamente, quello che ci si pone come primissimo obiettivo in un progetto che comunque è appena partito è quello di cercare di trasmettere le regole base per convivere e vivere la montagna in maniera sicura, perché a volte sorprende quanto sia semplice vivere in sicurezza qualche cosa, ma allo stesso tempo quanto sia difficile rendersi conto dei pericoli che si corre. Le regole principali, giusto ricordarle, poi sarà nostro compito declinarle in aspetti specifici, come potrebbe essere in un futuro anche quelli sportivi.
Pascal Agostinetti, insomma, l'UPI ha sempre in mano dati anche estremamente interessanti.
Sì, buongiorno a tutti intanto. Sì, il nostro ente ha proprio questa funzione a livello anche federale, proprio la raccolta dei dati e divulgarli attraverso dei canali che possono essere i media, rispettivamente delle statistiche che vengono pubblicate annualmente, dove si riportano un po' i resoconti sulle dinamiche degli infortuni a livello non professionale. Quindi stiamo parlando di incidenti che avvengono principalmente nello sport, casa a tempo libero e nella circolazione stradale, quindi tutto l'ambito del lavoro viene trattato a parte. E per ricordare qualche dato, ecco, anche per farci poi un'idea di cosa si muove annualmente a livello svizzero, parliamo di 1 milione di infortuni all'anno nell'ambito non professionale, costi generati all'incirca 12 miliardi, quindi stiamo parlando veramente di cifre molto importanti, anche per il quale giustamente dobbiamo fare della sensibilizzazione, cercare di ridurre queste cifre. E di questo milione, grosso modo la metà, ma un po' meno, avviene nello sport. 400.000 infortuni avvengono nello sport, 90.000 di questi 400 negli sport invernali, rispettivamente un 50.000 avvengono proprio nella pratica dello sci. 50.000 per lo sci, 12.000 per lo snowboard. Queste sono un po' le cifre che caratterizzano proprio questa disciplina.
Renato Pizzoli ci ha detto prima: incidenti in leggero aumento.
Sì, allora bisogna scindere un po' la cosa. Noi chiaramente parliamo a livello svizzero in questo momento, quindi a livello svizzero possiamo riscontrare anche una certa stabilità da un certo lato. Dopo è vero che si scinde sempre l'infortunio dal decesso, quindi il decesso è trattato anche a livello chiaramente statistico a parte. Nello sci, ripeto, bene o male costante, ci possono essere dei leggeri aumenti o comunque delle leggere diminuzioni a livello annuale. Nello snowboard, per contro, Sì, è notato veramente una drastica diminuzione negli anni.
E per fortuna, insomma. Come dicevamo, poi ci concentreremo sulle piste da sci, però come detto, montagne sicure, visto che si rivolge a tutti i tipi di escursionisti, tiene conto di chi, ecco, ama partire per esempio con le pelli di foca, tracciare da solo la via per poi godere, insomma, di discese in pendi davvero straordinari. C'è anche chi non vuole, non può praticare o non è interessato, insomma, a queste discipline un po' più estreme e si accontenta di un'escursione, può essere a piedi, con le racchette, insomma, chi si reca in montagna deve comunque in ogni caso prepararsi e mai sottovalutare la natura.
Uno degli aspetti che ci ha preoccupato maggiormente nel impostare le campagne di prevenzione che sono state fatte sia invernali che estive è proprio l'aumento di persone che amano la montagna di principio, apprezzano viverla, ma non sono esperti di nessun tipo e non sono sportivi, sono semplicemente escursionisti nel senso più esteso del termine. Questo vuol dire che anche semplicemente ricordare di guardare il bollettino delle valanghe, come pure il bollettino meteo, è una cosa piuttosto significativa, perché può essere che chi non è abituato sottovaluti anche questi pericoli, come pure la lunghezza di una passeggiata va valutata in ragione delle ore di luce, perché evidentemente quando la luce cambia, e questo vale in qualsiasi ambito in montagna, soprattutto d'inverno, le giornate sono molto corte, se io intendo arrivare e tornare nella stessa giornata è giusto che abbia fatto due calcoli anche su questo. Ecco, il fatto che ci sono molti anche neofiti, perché la montagna ultimamente viene vissuta in varie declinazioni da molta gente, molta più gente forse del passato, fa sì che le regole base vanno ricordate e vanno dati i mezzi, e soprattutto qui mi rivolgo anche il pensiero al nostro sito internet, in maniera tale che siano accessibili le informazioni in maniera semplicissima in qualsiasi posto ci si trovi. Anche se all'ultimo momento viene in mente di dare un'occhiata di come si fa qualche cosa, ecco, avere l'accessibilità alle informazioni è molto importante.
Ecco, mi viene, sentendola parlare, una domanda in questo momento in mente e mi chiedo appunto se in fondo l'avvento della tecnologia non ha facilitato anche un po' alcune persone a confidare troppo nei propri mezzi. Voglio dire, una volta per esempio se uno si avventurava fuori dalle piste o faceva delle escursioni, forse non conosceva nemmeno le strade, i sentieri, doveva per forza anche un po' affidarsi a persone esperte, capaci. Al giorno d'oggi magari anche con mappe oppure avendo tra le mani telefoni che permettono di essere sia geolocalizzati o comunque di seguire percorsi, magari qualcuno tende a fare anche un po' troppo il fai da te.
Questo sicuramente è un pericolo. Come un pericolo è quello dell'emulazione, nel senso che si condividono molte informazioni e si fanno vedere dei tragitti che sono stati svolti e si postano facilmente su Facebook e dice ma se l'ha fatto lui lo faccio anch'io, 6 ore in montagna non sono tante, cioè si possono sottovalutare o i propri mezzi o la difficoltà tecnica di determinate situazioni se si resta in un ambito puramente diciamo virtuale. È chiaro che bisogna riuscire a valutare esattamente le proprie capacità, le proprie condizioni fisiche e i propri limiti.
Certo, importantissimo. Allora, voi ovviamente avete anche un sito internet dove si può consultare tutti i consigli pratici, tutte le indicazioni. È stato stampato anche, lasciatemelo dire in inglese, un flyer, un volantino dove si possono consultare tutte queste regole. Oggi vogliamo però guardarle un pochettino insieme, commentarle, dare consigli ai nostri ascoltatori che possono anche interagire e approfittare della vostra presenza per magari porre le loro domande. Allora, innanzitutto, importantissimo, l'ha appena detto, essere ben coscienti di quelle che sono le proprie capacità, anche tecniche, le proprie conoscenze e magari anche la propria forma fisica, perché poi non in ogni momento siamo uguali.
Esatto, direi che conoscere i propri limiti sia la base per riuscire a ponderare quello che è il rischio. Detta così sembra molto semplice, in realtà la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità o sottovalutare determinate difficoltà in molti ambiti si può rivelare estremamente pericoloso. Per farlo, per riuscire a capire quali sono i propri limiti, evidentemente è giusto approcciare ogni attività per gradi. Non pensare di fare subito qualche cosa di estremamente complicato e gradi di difficoltà, soprattutto nelle escursioni, sono rilevabili in diversi ambiti e sono ben definiti. Di cominciare con qualcosa che può permettere di capire il proprio grado sia di preparazione che di capacità. Un altro importante consiglio che mi sentirei di dare, ma che sembra anche abbastanza semplice, è rivolgersi, se non attraverso diciamo informazioni elettroniche, proprio direttamente a persone esperte nel ramo che riescono a dare anche quei consigli. E qui posso rivolgermi anche a attività come negozi di sport che vendono del materiale e possono dare quei consigli sull'utilizzo e anche sul fatto del grado di difficoltà per metterli in pratica. Ecco.
Ogni tanto capita, no, nel corso della stagione di leggere qualche notizia di persone che sono state recuperate perché non erano più in grado di andare né avanti né indietro, piuttosto che si erano perse. Insomma, succede anche questo.
Può capitare a qualsiasi livello di preparazione, perché in montagna possono anche cambiare repentinamente le condizioni e quindi trovarsi in una difficoltà non preventivabile o non preventivata. Maggiore la preparazione, minore il rischio che si corre. Questo è un dato di fatto.
E ovviamente anche la propria attrezzatura, perché anche quando per esempio le condizioni meteo sembrano essere particolarmente favorevoli, lo sanno tutti, soprattutto chi vive vicino alle Alpi, che possono cambiare anche ad una rapidità impressionante.
Il fatto di andare sporadicamente in montagna, e qui molte volte il problema del materiale nasce in queste situazioni, di andare sporadicamente in montagna, e questo può essere anche lo sciatore che non va più da 10 anni sulle piste da sci, fa sì che a volte ci si presenti con del materiale che non è assolutamente all'altezza per la situazione che si va a affrontare. Bisogna essere coscienti che in montagna le condizioni, come dicevo prima, cambiano repentinamente, e l'importanza di un materiale di qualità è imprescindibile per avere un minimo di sicurezza.
Allo stesso tempo bisogna essere anche ben equipaggiati. Allora, cosa non dovrebbe mai mancare in uno zaino, nello zaino di un escursionista, anche di chi non va necessariamente a fare un'escursione impegnativa?
D'inverno, evidentemente, l'idea di affrontare anche qualche situazione che richiede una copertura maggiore, perché può essere il vento, può essere il freddo pungente, è da tenere in considerazione. Ma bisogna anche tenere presente quelli che possono essere il rifornimento, la benzina, quindi avere qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, in maniera tale che non ci si trovi senza energie, e anche avere quel materiale che ci permette di orientarci e trovarci ad essere reperibili. Quindi se porto con me ad esempio un telefono cellulare che mi permette di essere reperibile e rintracciabile con determinate ricerche, è importante che questo sia carico. Se vado in montagna d'inverno, sarebbe consigliabile avere anche quel materiale che mi permetta di essere rintracciabile, anche se dovesse capitare di malauguratamente finire in una situazione dove non sono magari in superficie, mi ritrovo magari al di sotto del livello della neve. Ecco, queste situazioni possono verificarsi e vanno prese in considerazione nel momento in cui si parte, quindi nel momento in cui si riempie questo famoso zaino. Un'altra cosa da tenere presente, non nello zaino ma nella testa, sono le pause. Se io faccio una passeggiata, ecco che sì, devo mettere benzina nel motore, ma dall'altra parte devo anche non surriscaldare o non esaurire la potenza del motore. Ogni tanto mi devo fermare, ogni tanto devo riposare e poi posso ripartire.
Beh, a volte magari possono sembrare anche dei consigli estremamente banali, però quando si parte, magari anche un po' sotto l'effetto dell'entusiasmo, si sottovalutano alcune cose. Non va dimenticato, per esempio, a proposito del telefono, che in inverno con il freddo si scarica a una velocità spesso impressionante, si rischia di trovarsi davvero senza. E poi magari non è il caso di confidare solo su quello, perché ci sono ancora purtroppo delle zone senza copertura.
Esatto, quello che sono poi le coordinate GPS, che possono essere molto utili soprattutto se ci si trova fuori da quelli che sono i percorsi tradizionali, è vero, ma è anche vero che una bussola potrebbe essere un ottimo strumento per riuscire a orientarsi nel momento in cui per diversi motivi si è perso un attimino l'orientamento e non ci si rende esattamente conto in quale direzione si sta andando. Quindi una cartina e una bussola, sebbene possano sembrare degli attrezzi ormai superati dai tempi, non è assolutamente anacronistico pensare di portarli con sé.
Ecco, noi chiediamo anche a voi ascoltatori se avete magari, proprio grazie alla vostra esperienza o a qualche aneddoto che vi è capitato, qualche consiglio da dare alle altre persone, oppure volete raccontarci situazioni che vi sono successe nel bene e nel male, perché o vi siete trovati senza l'attrezzatura adeguata e avete capito magari, insomma, dell'errore che avete fatto, oppure siete degli esperti e volete condividere appunto la vostra esperienza con noi. Io vi ricordo i numeri di telefono e poi ci ascoltiamo George Michael.
0848 03 08 08.
WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando con Pascal Agostinetti, delegato UPI, e Renato Pizzolli, capo progetto di Montagne Sicure, appunto di come recarsi in montagna per godere di queste fantastiche giornate senza correre nessun rischio. Un ascoltatore ci scrive: una volta queste pratiche venivano esercitate solo da gente che era cosciente di quel che andava a fare, oggi è una moda per tutti e per tutto. Abbiamo invece un altro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio vocale.
Meno male che lo state dicendo. Quest'estate gente in montagna con i sandali e addirittura con scarpe aperte. Ma come si fa? Allora mio padre diceva sempre una cosa: il buon senso è mai sottovalutare, specialmente la montagna. Devi avere rispetto se vuoi salire e scendere da lì.
Grazie mille per i messaggi. Rispetto, parola importantissima, Renato Pizzolli.
Rispetto è una parola importantissima con un significato molto esteso. Può essere rispetto della natura, rispetto della montagna, perché come detto la montagna può cambiare volto in un attimo e mettere in condizioni di estrema difficoltà anche una persona esperta. Ed è lì che il materiale e la dotazione che si ha nello zaino di cui parlavamo entra in gioco, perché se ho portato del materiale che uno è all'altezza come qualità e come funzionalità e dall'altra parte ho ponderato bene ciò che poteva servirmi, che potrebbero essere anche dei ramponi o del materiale veramente tecnico che permette di superare delle difficoltà, ecco che posso fare fronte alla situazione. Se non ho avuto rispetto per la montagna prima di partire, poi mi trovo o in difficoltà o in completa improvvisazione. A quel punto anche poter lanciare l'allarme e quindi chiedere aiuto può risultare determinante, perché comunque dalla montagna, come diceva l'ascoltatore, si vuole salire, ma si vuole anche scendere, evidentemente. E come diciamo in Montagne Sicure, viverlo in tutta sicurezza.
Noi abbiamo già la fortuna comunque che in campo tecnico i materiali hanno avuto un'evoluzione pazzesca, anche a livello di abbigliamento. Questi nuovi tessuti traspiranti ma caldi ci permettono davvero di poterci abbigliare ed essere relativamente leggeri. Una volta si consigliava appunto di vestirsi a cipolla per poi, se aveva caldo, svestirsi e viceversa ricoprirsi. Vale sicuramente la regola, Pascal Agostinetti, anzitutto di farsi consigliare bene. Sicuramente nei negozi si trova personale qualificato, altrimenti chiedere consigli ad amici, parenti, gente che si sa essere esperta. E vale anche la regola, chi più spende spesso ben spende. Sono materiali un po' caretti, però poi valgono veramente la pena.
Sì, esatto. Allora, se devo fare un passo all'indietro e dobbiamo identificare magari tre fattori principali, per esempio nella pratica dello sci, che possono influenzare o meno l'avvenimento di un infortunio, rispettivamente di una caduta con delle conseguenze eccetera, sicuramente possiamo identificare il comportamento stesso dell'utente, quindi come un utente si comporta sulle piste da sci, in generale in altri ambiti, la preparazione e, non da ultimo, come ha detto, l'equipaggiamento. Allora, se dobbiamo andare a analizzare i vari fattori, e parlando di equipaggiamento, naturalmente si intende il casco. Per esempio, nella pratica dello sci il casco è un fattore fondamentale che in Svizzera non è obbligatorio, ma che però contribuisce in maniera chiara a ridurre infortuni soprattutto legati alla testa. Quindi i caschi hanno avuto un'evoluzione pazzesca a livello di qualità, di sistemi di sicurezza rispetto ai primi caschi che nel 2002-2003 magari si potevano trovare in commercio. C'è stata un'evoluzione con dei sistemi, per esempio MIPS, che permettono anche lì di ridurre notevolmente gli impatti assorbiti dal casco stesso in caso di cadute, quindi la trasmissione delle forze che non avviene direttamente per esempio alla testa, rispettivamente ai movimenti anche solo del cervello in caso di scosse eccetera. Lo sci stesso, anche pensiamo allo sci e come si sciava magari 40 anni fa, l'introduzione di nuovi tipi di sci come può essere il carving portano a delle sciate che sono diametralmente diverse a quelle che si concepivano magari 30 anni fa. Quindi c'è una necessità di piste, magari anche piste, necessità di avere piste più larghe per poterlo svolgere, e la gente vuole questo adesso. Sempre più la pista deve essere come un'autostrada, più larga, più piatta possibile. Ai tempi avevamo spesso le piste con le famose cunette, se dobbiamo un po' andare a analizzare adesso questi desideri da parte degli utenti delle piste, si tende sempre di più a volere queste famose autostrade, quindi comporta anche chiaramente le stazioni sciistiche stesse degli investimenti sul materiale, sui mezzi di manutenzione delle piste stesse e così via.
Ecco, poi sul materiale degli sciatori ovviamente torneremo, visto che avevamo sollecitato i nostri ascoltatori su eventuali consigli. C'è per esempio Monica che ci scrive: in montagna, sia alta che bassa, sempre un sacco di fiammiferi e una corda. Cosa ne pensa Renato Pizzolli?
Evidentemente chi vive la montagna sa cosa ha bisogno e in che situazione. È giusto quello che viene detto. Quello che mi sento di sottolineare è comunque quello che si porta lo si porta sulle spalle. Quindi bisogna prendere quello che può essere necessario per affrontare i rischi che si sono intravisti. Evidentemente ci sono molte situazioni per le quali quello citato da Monica può essere molto, molto utile e decisamente potrebbe fare la differenza.
Dicevamo che non dimenticare mai sia che si parta per un'escursione anche a piedi, sia che ci si trovi sulle piste da sci, che il tempo può cambiare, quindi portarsi magari da coprirsi, dei ricambi, soprattutto chi ha anche dei bambini, non dimenticare che volentieri si buttano poi nella neve, si bagnano, guanti bagnati, insomma, avere ricambi a sufficienza.
Soprattutto nelle escursioni, ecco, nelle escursioni non dimenticare che soprattutto quello che riguarda per esempio una maglietta, una canottiera, quello che è a contatto con la pelle, sudando si bagna e nel momento di una pausa bisognerebbe approfittare per cambiarlo. Questo non avviene solo d'estate, non bisogna identificarlo solo con un periodo caldo, l'attività fisica porta a sudare e quindi il ricambio è necessario, ma anche il fatto di non sottovalutare il freddo, sebbene non ci si bagni, nel senso che gli arti possono comunque, almeno nell'estremità, subire dei momenti di assoluta difficoltà, quindi a riuscire a fermarsi per tempo, se si ha materiale più caldo evidentemente indossarlo, riuscire a veramente a capire i propri limiti e porre quei correttivi per far sì che sia sempre un piacere andare in montagna, perché la montagna d'inverno evidentemente è fredda e si è legati a condizioni, e tutti noi che siamo andati a sciare ci ricorderemo almeno di un giorno che abbiamo sofferto in maniera abbastanza importante il freddo, soprattutto ai piedi o alle mani.
Stanno arrivando tanti messaggi, allora ne leggiamo una prima carrellata. Qualcuno ci scrive: non è corretto pensare di andare in montagna senza alcun rischio, il rischio permane parte del vivere la montagna, bisogna parlare di riduzione di rischi, quello sì. Cosa ne pensa?
È correttissimo, il rischio zero in nessun ambito esiste, però il fatto di mitigarli con delle azioni che sono state prese prima di iniziare l'attività è la base per aumentare la sicurezza. Io riesco a individuare un rischio, pongo quei correttivi che lo riducano in maniera tale che sia assolutamente accettabile e poi faccio questa attività. Un esempio concreto può essere: voglio fare un'attività che presuppone un intenso sforzo fisico, prima mi alleno, arrivo al livello necessario e poi vado a fare questa attività e non mi improvviso e mi assumo tutti i rischi del caso. Anche nel momento in cui sono allenato il rischio non è zero, però l'ho mitigato in maniera tale che sia tollerabile o accettabile.
Allora, qualcuno ci parla di biciclette, chiaramente qui nelle zone più basse c'è chi anche in inverno ovviamente pratica questa disciplina, e la domanda ce la scrivono in questa maniera: oggi mi viene da dire che anche grazie alle biciclette e alle e-bike tante persone si avvicinano a zone critiche per poi lanciarsi pericolosamente per zone impervie. Ha influito l'introduzione di questo nuovo mezzo con gli incidenti di montagna?
Ah, sì, diciamo che adesso qui stiamo già andando, apriamo già un altro capitolo che è interessante sicuramente, ma è una cosa che non si può far finta di non vedere. L'e-bike ha avuto un incremento veramente esponenziale, di conseguenza anche l'incidente, nel senso è una quantità di incidente che a livello annuale è ancora tra virgolette non preoccupante, ma se noi dobbiamo andare ad analizzare l'incremento di incidenti avuti nell'e-bike possiamo notare un aumento che sta andando su un'iperbole, quindi sarà sicuramente un tema a breve termine, e chiaro poi dopo il discorso è molto ampio perché c'è anche tutta una questione dell'infrastruttura stessa. L'e-bike non è solo il fatto di saper condurre un mezzo, ma è chiaro di essere confrontati anche con delle situazioni, delle strutture stradali che aiutano o favoriscono l'utilizzo dell'e-bike, però chiaro qui apriamo tutto un altro capitolo.
Io mi sono fatta idealmente un nodo al fazzoletto, per cui magari proprio con l'arrivo della primavera parleremo di montagne, estate, escursioni, biciclette, eccetera. Adesso noi ci ascoltiamo Omelette Adams. E noi stiamo parlando di Montagne Sicure, un progetto molto importante per appunto sostenere tutte quelle che sono le campagne di prevenzione e di informazione legate alle escursioni e tutte le attività da trascorrere in montagna. Lo stiamo facendo con Pascal Agostinetti, che è delegato dell'UPI, e Renato Pizzoli, che è proprio capo progetto di Montagne Sicure. Quindi in montagna evitare di trovarsi in situazioni di pericolo grazie innanzitutto ad un'adeguata pianificazione, a una buona preparazione fisica e all'ottimo materiale. Un'ascoltatrice ci scrive: mi è capitato un giorno di andare a fare un'escursione sul Monte Bar, il Crocione, e proprio lì il vento era talmente forte da non riuscire a stare in piedi e da avere addirittura paura. Come comportarsi e come sapere se c'è vento? Renato Pizzoli.
Uno degli obiettivi del sito Montagne Sicure, che è www.montagnesicure.ti.ch, è proprio quello di dare la possibilità, accedendo a un unico sito, di arrivare su una piattaforma che possa fornire informazioni che si trovano nel web e che sono ufficiali e che sono selezionate già per quello che sono le esigenze di una persona che vuole affrontare una gita in montagna. Tra questi chiaramente ci sono i bollettini meteo, quindi sapere le condizioni meteo che si presenteranno, ma anche quelli che sono i bollettini delle valanghe e le condizioni della neve, che non sono evidentemente delle variabili da sottovalutare, sono da prendere in seria considerazione. Il vento cambia radicalmente la temperatura e la temperatura percepita. Quindi non è solo una questione legata alla difficoltà magari di equilibrio, che non è poco, ma può anche cambiare radicalmente la necessità del materiale che si porta. Perché se non mi sono vestito sufficientemente in maniera calda e il vento abbassa la temperatura di diversi gradi, ecco che posso trovarmi in difficoltà. Il consiglio che mi sento di dare è quello di non cercare di risolvere la difficoltà nel momento in cui la si vive, ma di pianificarla prima. Come dicevamo, se io ragiono prima su quelli che possono essere i rischi, magari vivo più in sicurezza la montagna. Evidentemente, cambiando repentinamente il tempo, a volte ci si trova in situazioni impreviste.
Però va detto che anche pianificando, cercando le informazioni, a volte comunque queste informazioni non sono di facile lettura. Un conto è leggere, un conto è davvero saperle interpretare, quindi comportarsi di conseguenza.
E qui può anche essere importante chiedere dei consigli. Nel senso che riuscire a stabilire che impatto possa avere un vento a 50 km orari sulla temperatura, sulla mia escursione, sul mio equilibrio o sul piacere semplicemente di essere lì, se non l'ho mai vissuto, probabilmente non potrò valutarlo. Qui rivolgendosi a persone del settore o chiedendo dei consigli, o magari cercando anche informazioni sul web, su determinati canali che persone esperte condividono le proprie esperienze, chiaramente facendo poi una selezione, perché si trova di tutto e non tutto è oggettivamente corretto, può essere un aiuto. Un altro è quello di aver acquistato o avere materiale comunque di ottima qualità. Questo va a coprire una serie di variabili che altrimenti bisognerebbe conoscere più nel dettaglio. Quello che mi sento di ricordare è che quando non si conosce qualcosa si può sempre chiedere, e anche Montagne Sicure in questo senso, con la sua email che è montagnesicure@ti.ch, permette di richiedere delle informazioni e ottenere delle risposte che sono competenti e puntuali.
Io so che esiste anche comunque un servizio di Meteo Suisse che si può raggiungere telefonicamente per avere delle informazioni estremamente precise per poter anche pianificare delle gite, quindi sicuramente questa è un'altra possibilità da non sottovalutare. Vediamo un po' i messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori. Daniel, per esempio, ci scrive: un attrezzo semplice che può essere importante in montagna è il fischietto.
In questo senso, dipende quali possono essere la dotazione che si ha o la paletta di dotazione che si può avere nel momento che si parte, ma il fatto di riuscire ad attirare l'attenzione nel momento di una ricerca e quando ci si trova in difficoltà, questo è comunque utile. Qui stiamo parlando di situazioni dove poi la temperatura, la luce si abbassa o svanisce completamente, arriva la notte e quindi anche le ricerche possono venire sospese. E quindi il fatto di avere degli strumenti che da una parte, come parlavamo della bussola, ci permettono di orientarci anche quando siamo usciti da quello che era il nostro settore conosciuto, ma anche quando ci troviamo in difficoltà a riuscire in un qualche modo a attirare l'attenzione, questo può essere una situazione molto, molto importante. La tecnologia porta anche altre soluzioni, però è vero che la tecnologia ha dei limiti, a volte non funziona, e strumenti molto più semplici possono essere estremamente importanti.
Dopo il brano musicale ci concentreremo soprattutto su quello che riguarda sci e snowboard, le due discipline regine dell'inverno. Noi finora abbiamo parlato anche tanto di escursioni, quindi daremo il giusto spazio anche a queste discipline tanto amate.
It's a long, lonely road that But I've walked on my own, never thought I'd end up in this place. Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up all hope, 'cause I know either way it's the same. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. Yeah, the real thing is gold, how I wish I could hold you. On the road I must take. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty heights, but I had to go to my worst, so I know that and I know I've gotta find ya. I wasted all of these days and nights trying to chase all these empty heights, but I had to go to my worst, so I know that I just needed you. Oh, as I look out at the morning sun, there's no escape from the things I.
E i nostri ascoltatori sono davvero fantastici, ci hanno inviato fotografie meravigliose con panorami appunto scattati con i telefonini o con macchine fotografiche dalla cima di montagne, così come invece panorami innevati, insomma stupendi. Bisogna dire che è molto di tendenza anche al giorno d'oggi, Renato Pizzoli, tante persone vanno magari prima di andare al lavoro a fare un'escursione, poi tornano dopo aver catturato appunto l'alba sia con l'apparecchio fotografico che semplicemente con gli occhi, oppure viceversa vanno dopo il lavoro anche in notturna a fare queste gite in montagna.
Il piacere di vivere la montagna è sicuramente sempre esistito, ma adesso è molto molto presente. Il fatto di riuscire anche a poter condividere questo piacere attraverso le immagini e poi attraverso i social, che adesso sono un vettore decisamente agevolante, fa sì che ci sia quello stimolo di andare a catturare dei momenti molto particolari. Poi la forma fisica evidentemente aiuta quelli che riescono dopo un'escursione magari con un dislivello di 1000 metri di andare ancora a lavorare dopo una doccia. Ecco.
Li invidiamo tutti, insomma. Un ascoltatore invece ci scrive: casco da sci e casco da bicicletta dovrebbero essere obbligatori, così tutti finalmente lo metterebbero. Inoltre il buon senso è sempre, scusate, anche il buon esempio sono sempre importantissimi. Allora, di casco abbiamo già parlato un pochettino, Pascal Agostinetti. Qualcuno ci domanda anche perché da noi non è ancora obbligatorio.
Ma allora, statisticamente, se noi dobbiamo andare a analizzare l'introduzione del casco sulle piste da sci a, diciamo, inizio anni 2000, 2003, così, quando è stato introdotto, diciamo, chiaramente le percentuali di utilizzo erano veramente basse, si parlava di attorno al 10% di utilizzo. Nel secondo anno, comunque subito negli anni immediati dopo l'introduzione del casco, si è già passati a un 50%, quindi c'è veramente stato un aumento veramente esponenziale, per poi arrivare al giorno d'oggi, o comunque negli ultimi, tendenzialmente negli ultimi 5, 6, 7 anni, dove costantemente più del 90% delle persone porta il casco. Quindi diciamo che questo è sicuramente rispetto, per esempio, solo quello della bicicletta, ecco, dove la percentuale è sicuramente inferiore. Nello sci possiamo comunque constatare che, malgrado non ci sia l'obbligatorietà di utilizzare il casco, la gente è già molto più sensibilizzata nel metterlo e non ne può fare a meno. Vuoi per il trend, anche forse è stata anche questa la fortuna del casco da sci, che è stato visto forse un po' come un trend a livello di abbigliamento, poi anche a livello, diciamo, di praticità, perché poi adesso i caschi pesano relativamente poco, permettono comunque una certa mobilità, non danno fastidio, proteggono anche dal freddo la testa, le orecchie, e quindi è stato visto veramente in maniera molto propositiva, senza dover troppo neanche battere il chiodo.
Come tutte le cose, magari all'inizio non è stato visto di buon occhio, però davvero al giorno d'oggi è raro quasi trovarsi sulle piste e individuare una persona che non lo indossi, quindi davvero non è quasi necessario renderlo obbligatorio. In qualità di delegato UPI sicuramente immagino che uno dei consigli principali per chi va sulle piste da sci, sia con gli sci che con lo snowboard, è quello di far sempre controllare il materiale nel corso della stagione e di farlo, insomma, regolare in maniera adeguata.
Sì, certo. Allora, da quasi 30 anni oramai proponiamo la famosa vignetta UPI, che oltre 800 negozi a livello svizzero sono partner di questa azione, quindi portare il proprio equipaggiamento, compresi chiaramente gli scarponi, in un negozio che aderisce alla nostra azione è sicuramente una misura che già contribuisce a ridurre l'infortunio, non azzerarlo, poiché il materiale, come abbiamo detto, è sicuramente uno dei punti fondamentali. Ricordiamo che comunque a volte tendenzialmente la sottovaluta questa questione, poiché si dice: sì, tanto lo sci è rimasto lì 10 anni nell'armadio, non è successo nulla. Ci sono comunque delle usure, magari anche un errato stoccaggio dello sci può comprometterne magari l'efficacità, l'attacco, eccetera. Quindi è importante che noi consigliamo di farlo ogni anno, un controllo regolare di questa attrezzatura, anche perché poi magari il peso stesso della persona cambia nell'anno, e quindi questo è fondamentale per poter poi sbloccare lo sci al momento giusto e quindi non resta attaccato magari lo sci al momento che non deve, quindi generare un infortunio.
Ecco, parlava di scarponi, a me è già capitato di vedere persone rimaste sulle piste da sci tra virgolette senza scarpone, nel senso che la plastica si è spaccata, anche se si trattava di uno scarpone nuovo in quanto ad età, quindi poco utilizzato, però stoccato male, la plastica si è rotta veramente come niente.
Certo, c'è un'usura anche del materiale, bisogna considerarla, il casco stesso a livello di legge non è regolamentato, non c'è una scadenza, diciamo, di per sé imposta nel casco stesso, come mi sembra per esempio invece c'è per i motociclisti, qualcosa del genere. Il casco della moto credo che sia più soggetto anche alla durata, no? Nella bici e nello sci si consiglia innanzitutto che quando ci sono degli impatti violenti col casco stesso di sostituirlo, però ecco, come detto, non è regolamentato a livello proprio di scadenza, però è l'usura, è il sole stesso che incide sull'efficacia di una protezione o meno. Sono mille fattori che possono incidere su questi esiti. Poi
diceva, quasi tutti gli sciatori indossano un casco, anche a livello di protezioni poi per la schiena c'è sempre più gente che si attrezza adeguatamente.
Certo, anche vuoi anche l'introduzione di queste nuove possibilità di svago sulle piste stesse, dove magari vengono create delle piste tipo snow parks o half pipe, quindi mi riferisco soprattutto anche più agli snowboarder, ma adesso lo si vede anche nello sci. Queste sono delle zone chiaramente speciali, chiuse, delimitate, con dei comportamenti scritti e regolamenti all'entrata di queste aree. E lì chiaramente, essendo confrontati con delle evoluzioni, diciamo comunque dei comportamenti un po' più specialistici, tecnici, si scivola sui tubi, si fanno i salti, eccetera, beh, è chiaro che anche qui sicuramente è importante dotarsi piuttosto di parapolsi, per esempio per chi pratica lo snowboard, perché dove avviene l'infortunio maggiore è sul polso o sull'avambraccio, il paraschiena. E chiaramente questi sono tutti dei fattori che, come detto, vanno sicuramente a ridurre la possibilità di infortunio.
Insomma, gli argomenti che vorremmo trattare sono ancora tantissimi. Magari un'ultima domanda a Renato Pizzolli. Si discute anche sempre delle velocità degli sciatori. Si sa che addirittura, per esempio, su alcune piste italiane ci sono dei carabinieri, dei poliziotti che sono anche molto riconoscibili perché in divisa sciano e hanno dei rilevatori di velocità. Da noi questo non avviene ancora.
Da noi questo non avviene ancora, o questo non avviene, ma evidentemente il lavoro che viene effettuato dai pattugliatori sulle piste riduce di molto il rischio di comportamenti non adeguati, non prudenti o eccessivi. Per riuscire a far rispettare le regole ci sono due possibilità: o si capisce fino in fondo e quindi il rischio e si ha un comportamento volontario corretto, o si ha bisogno delle regole. Per il casco è funzionato nel modo migliore, in altri casi evidentemente si può valutare anche altre soluzioni.
Allora, io ringrazio tantissimo sia Renato Pizzolli che Pascal Agostinetti per tutte le importanti informazioni che ci hanno dato oggi. Ricordo il sito www.montagnesicure.ch, qui davvero potete trovare tutto quanto potrebbe servirvi. Domani mattina a Mille Voci Antonio Bolzani ritornerà sull'argomento incidenti e valanghe, proprio a causa dei cambiamenti climatici in corso e poi soprattutto ispirato dai recenti incidenti che sono capitati nelle settimane a cavallo di Natale. Io vi auguro buon pomeriggio, ci risentiamo domani.
La consulenza.